Focus Economia di Sebastiano Parisoni.
Sette 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente continueremo a cercare di raccontare la manovra economico-finanziaria, la legge finanziaria, come si chiamava una volta, e da un lato, e dall'altro invece parleremo anche dell'inchiesta che ha coinvolto in maniera molto forte un gruppo bancario è accusato di aver sostanzialmente utilizzato soldi, finanziamenti pubblici sia per il Covid, sostenere le piccole imprese e quant'altro per girarli niente proprio di meno che all'Andrangheta, e anche di questo parleremo. Non voglio fare un'anticipazione della classifica, però, che andrà regolarmente in onda domani, però insomma Banca Progetto è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, come vi hanno già ricordato i nostri GR24, amministrazione giudiziaria dalla Guardia di Finanza su delega del Tribunale di Milano. Perché? Perché l'inchiesta della DDA ha accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui e a esponenti della cosiddetta matrice andranghetista abbiano beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall'Istituto di Credito, con assistenza, come ricordavo, di garanzie statali, quelle previste dal Fondo Centrale di Garanzie a favore delle piccole e medie imprese. Quindi manovra finanziaria, ma non solo, anche inchieste che sono a cavallo tra finanza e chiaramente l'inchiesta giudiziaria. Poi parleremo, anzi lo faremo in apertura, di innovazione, perché si terrà domani l'Open Innovation Summit 2024, tra 25, anzi per la precisione tra 25 e 26 ottobre, quindi domani e dopodomani a Saint Vincent, ed è organizzato sia dal Sole 24 Ore che dal gruppo Zest. Si parlerà anche di transizione 5.0. Sapete, lo abbiamo detto più volte, che al di là dei pochi soldi presenti in finanziaria, uno strumento che potrebbe dare una grossissima mano alle imprese, ma soprattutto far ripartire gli investimenti, si chiama Industria 5.0, che con una dotazione di circa 6 miliardi e 300 milioni di euro in realtà ha avuto un utilizzo di soli 100 milioni. Su questo, perché è complicato, perché va modificato, su questo va detto, e spero che sia un buon segnale, che c'è stato l'incontro tra il ministro Urso, che ha la delega, con il presidente di Confindustria Orsini, e il ministro ha anticipato che si andrà verso modifiche a transizione 5.0, scusatemi, per aumentarne l'accessibilità, tra cui l'innalzamento delle aliquote e una semplificazione delle procedure, perché l'abbiamo detto più volte, ci sono 16 passaggi da fare. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Allora partiamo come sempre dalle notizie in breve, e qualcuno mi sta chiedendo, stavo leggendo un po' di messaggi, se continua la corsa dell'oro. L'oro viene visto come bene rifugio, per carità, per le tensioni internazionali, ma anche molti iniziano a vederlo come l'alternativa, diciamo, al dollaro. Allora sì, l'oro continua, non è a record storico oggi, ma c'è un altro rialzo dell'oro, così come c'è un leggero rialzo anche del petrolio, $71 il barile, WTI 75 il Brent. Continuano invece i cali nei prezzi alla pompa. Ieri sono scesi a 1,763 euro al litro la benzina e 1,641 euro il gasolio. Ancora, come va l'elettricità? Il prezzo dell'elettricità è sostanzialmente a 121 euro megawatt ora il PUN, e invece il gas è a 42 euro. Allora, un anno fa il prezzo dell'elettricità era 142, adesso 121, il gas era 55, adesso è a 42. Andiamo invece, come sempre, sui mercati finanziari. Allora, per quello che riguarda i mercati finanziari, devo dire che la giornata oggi è piattina. Mancano da alcuni giorni grandi spunti, se non le solite scommesse su cosa faranno le banche centrali. Milano guadagna lo 0,17%, mentre per quello che riguarda l'America siamo a un calo dello 0,30% sul Dow Jones, più 0,60 il Nasdaq. Guardando al resto d'Europa, Parigi più 0,16, Francoforte meno 0,27 e Londra, eccola qua, più 0,25%. Tra i titoli segnalo bene Saipem più 4,34, Moncler più 1,80, Stellantis più 1,80 pure, e anche Brunello Cucinelli. E invece perde sostanzialmente, no, guadagna sostanzialmente l'1,1 Amplifon e l'1% Prismian. Chi perde, stavo dicendo, invece sono oggi Nexi meno 2, Banca Monte dei Paschi meno 1,5, Comital Gas, Banco BPM meno 1,30, Tenaris meno 1%. Euro su dollaro vicino a 1,07, 1,08,00, quindi relativamente debole rispetto al livello di 1,11. A Milano, stavamo dicendo appunto, va molto bene Saipem, ma la cosa interessante è il rally di Tesla dopo i conti. Tesla è arrivata a guadagnare oltre il 15%, più 15,5%, perché i conti sono risultati superiori alle attese. L'utile è salito del 17%, male invece Boeing, che continua ad andare male, meno 1,5% dopo che i lavoratori in sciopero hanno bloccato il nuovo accordo contrattuale che prevedeva un aumento del 35% in 4 anni. E la Boeing è in rosso per 6,17 miliardi. Ripeto, i lavoratori hanno rifiutato l'accordo e vanno avanti con lo sciopero. Cala molto a Wall Street anche nel McDonald's. Beh, lì c'è un motivo, perché ha perso il 5%, è stato il peggiore sul Dow Jones dopo che il Centro per i controlli e la prevenzione americani, Centers for Diseases Control and Prevention, e l'agenzia del Dipartimento della Salute americana hanno identificato nel panino Quarter Pounder, che da noi si chiama McRoyal Deluxe, negli Stati Uniti in questo caso, la causa della diffusione del batterio gastrointestinale Escherichia coli in alcune zone degli Stati Uniti. È chiaro che questo ha avuto un impatto immediato sul titolo. Per quello che riguarda l'Europa invece, c'è stato un dato sui responsabili di acquisto e PMI cosiddetti nell'area euro che mostra ancora un rallentamento dell'attività manifatturiera, sebbene con qualche miglioramento. E a Piazza Affari appunto vanno bene soprattutto invece i titoli legati al settore auto e tech, ma è più un effetto quasi così di reazione dopo i dati di Tesla, onestamente. Mentre notizia di mercato, il gruppo KKR, che tutti, o meglio chi segue le notizie di economia e finanza, ha imparato a conoscere per via dell'operazione di gestione della rete di Telecom, il gruppo americano KKR ha firmato con Eni un contratto ed entrerà col 25% nel capitale sociale di Eni Live, un contratto che vale 2,9 miliardi. Eni Live è la società del gruppo Eni che si occupa chiaramente di sviluppare la parte di approvvigionamento del business energetico e questo insomma viene visto con successo e salutato con favore chiaramente anche da Eni. È un Descalzi ha detto con KKR, Descalzi chiaramente il numero uno di Eni, ha detto con KKR inizierà, verranno valorizzati i piani di crescita di Eni Live. Ancora vado su altre notizie in breve prima di arrivare al meteo e alla pubblicità, visti i temi che poi ho già annunciato. Per quello che riguarda le ricariche di auto elettriche, visto che parlavamo anche diciamo del tema energia, in Italia ci sono a questo punto, al 30 settembre c'erano 60.000 punti di ricarica installati, in pratica ne sono stati aggiunti nel corso di un anno 13.000 e altri divisi tra inizio 2024 e ultimo trimestre. In calo invece i punti di ricarica in attesa di connessione sono meno 17%. Le ricariche, i punti di ricarica presenti in autostrada hanno raggiunto le 1000 unità, l'86% di tipo veloce in corrente continua, invece il 64% arriva anche a 150 kW di potenza. Quanto alle regioni, la Lombardia in testa con 11.687 punti, poi Lazio 6.200, il Piemonte 6.035, il Veneto 5.700, l'Emilia Romagna 5.000. Dunque, per quello che riguarda invece l'economia internazionale, uscendo dal tema energia, il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è un buon dato, ha visto un calo delle richieste dei sussidi alla disoccupazione. Ancora, dicevo dell'indice PMI manifatturiero, cioè degli responsabili acquisti, è un indicatore anticipatore, è calato peggio delle attese in Gran Bretagna a 50,3 punti. E ricordo ogni volta che 50 punti sono lo spartiacque tra crescita economica e recessione. In Europa, nell'area euro, l'indice manifatturiero, appunto misurato dai responsabili acquisti, è salito più delle attese, dai 45 punti di settembre è andato quasi a 46. Quindi c'è un miglioramento, siamo ampiamente sotto i 50 punti, quindi siamo ampiamente sotto la fase che può essere considerata di espansione economica. Invece il PMI servizi resta sopra i 50 punti, 51,8. È andato l'indicatore sull'andamento del manifatturiero misurato dai responsabili di acquisti peggio delle attese in Francia, è andato meglio delle attese in Germania, però si parte da livelli diversi. In Francia è andato a 44,5, in Germania è salito a 42,6 da 40 punti. Per cui insomma la Germania ha avuto un miglioramento meglio delle attese, ma parte da un livello più basso. Veniamo all'Italia. Allora, il governo ha intenzione di spingere per un nuovo piano Casa Italia a partire dal luglio 2025 per spingere l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Vi sarà un decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro delle Infrastrutture da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Ma nel frattempo a Milano il Sindaco Sala ha annunciato che il piano casa del Comune di Milano, che vale 10.000 appartamenti, è passato, la delibera è passata in giunta questa mattina per aiutare la classe media che ha difficoltà a trovare casa media e anche medio bassa a Milano a prezzi calmierati. E il comune metterà a disposizione dei privati, anche gratuitamente, cedendo il diritto di superficie, mantenendo la nuda proprietà, 21 aree in città e 4 aree fuori per realizzare 10.000 alloggi in locazione permanente con canoni non superiori a 80 euro al metro quadrato all'anno. Non c'è da questo punto di vista taglio del canone del RAI in manovra, quindi non verrà tagliato da 90 a 70 euro come previsto, resterà a 90 euro. Il mancato, dice Codaco, sul mancato taglio del canone RAI costerà alle famiglie italiane tra i 420 e 430 milioni. Ci sono altre novità: prorogato fino al 31 dicembre 2027 il credito d'imposta per chi si quota tra le piccole e medie imprese. E ho già detto dell'incontro tra il ministro Urso e il presidente di Confindustria Orsini per mettere mano e rendere più utilizzabile la legge 5.0, transizione 5.0. A proposito di Confindustria di Orsini, faccio notare che questa mattina sempre il presidente Orsini, assieme alla famiglia Parelli, allora Lorenzo Parelli, chi era, ahimè, era un ragazzo che era in alternanza scuola-lavoro e che rimase coinvolto in un incidente durante, appunto, era iscritto al quarto anno dell'Istituto Professionale Bearzi di Udine. Molti di voi lo ricorderanno, vittima nel 2022 di un tragico incidente. Ebbene, c'era già stata un'interlocuzione tra Confindustria e la famiglia, e a questo punto la soddisfazione è stata espressa anche dai presidenti di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Pierluigi Zamò, e Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. È stata sottoscritta oggi la carta di Lorenzo. Che cosa prevede? Prevede che in questo caso Confindustria si impegni a promuovere la sicurezza sul lavoro nei contesti scolastici e formativi attraverso azioni mirate a prevenire gli incidenti e a implementare la tutela della salute e della sicurezza dei giovani coinvolti in esperienza professionale a partire dall'alternanza scuola-lavoro. Il manifesto prevede l'integrazione e sostegno degli interventi previsti dalla normativa, il coinvolgimento degli studenti nella progettazione di percorsi formativi con una loro rappresentanza nei tavoli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dell'amministrazione regionale, e poi l'inserimento degli studenti in ambiti adeguati e coerenti con l'esperienza scolastica, il collegamento costante tra studenti, tutor scolastico e tutor aziendale. Allora, andiamo avanti con altre due notizie. Da un lato Confesercenti fa sapere che la desertificazione commerciale è in atto. Tra il 2014 e il 2024 sono sparite dalle vie, dalle piazze italiane 140.000 negozi, di cui 46.500 che erano negozi di vicinato di base, dai negozi alimentari alle edicole, dai bar ai distributori di carburante. A proposito invece dell'industria, domani, ricordo, c'è lo sciopero della filiera dell'automotive, i sindacati saranno in piazza. Le buone notizie invece arrivano dall'export dell'industria alimentare italiana, che nei primi 7 mesi dell'anno ha fatto più 9,3% e svettano gli Stati Uniti tra i mercati principali. Vediamo se nel caso di elezione di Trump non arriveranno invece, diciamo, dazi sui prodotti alimentari europei. Oggi Trump ha detto c'è un disavanzo, l'Europa è una mini Cina, ma neanche tanto mini, che abbiamo un disavanzo commerciale di 370 miliardi, non vogliono comprare i nostri prodotti agricoli, quant'altro. Trump potrebbe anche farsi una domanda su perché gli Stati Uniti hanno un tale disavanzo commerciale storico ormai, diciamo non un'altissima forza competitiva di molti prodotti americani. Comunque non voglio entrare su questo, voglio andare invece sul meteo e la pubblicità, ricordando che 349-238-6666 è il numero sia per gli sms che appunto per i WhatsApp.
Focus Economia.
17:35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, è chiaro che la carta di Lorenzo, sottoscritta da Confindustria con la famiglia del povero Lorenzo Parelli, riguarda l'alternanza scuola-lavoro. Dico che mi sta scrivendo. Il tema della sicurezza sul lavoro, guardate, oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto: ormai ho finito le parole per descrivere una situazione tragica, e il riferimento era a ulteriori due morti sul lavoro a Bologna, nello stabilimento della Toyota Material Handling. Cioè, questo è un'altra notizia, ahimè. Dunque, dicevamo invece prima della pausa delle buone notizie sull'export alimentare, le notizie non buone sul numero di negozi presenti e spariti, per meglio dire 140.000. Domani lo sciopero della filiera dell'automotive, mentre non è nemmeno buono il dato pubblicato, ma ce ne siamo occupati già ieri, dalla Fondazione Nord-Est, e quindi 550.000 giovani che hanno lasciato l'Italia dal 2011 in poi. Come se fosse sparita la città di Genova. Però attenzione, al netto dei rientri il dato è pari a 377.000, e questa è la cosa che a mio avviso è più preoccupante, perché che vadano, che escano sostanzialmente 50.000 ragazzi l'anno dal 2011 al 2000 ad adesso, vabbè, può essere anche un motivo per fare un'esperienza, un elemento di esperienza. Il problema è che se ne rientrano solo 140.000 e 377.000 restano fuori, allora lì sì hai una perdita netta, perché li hai formati in Italia e poi lavorano all'estero. I motivi quali sono? Il salario, certo, ma delle volte anche magari la capacità di vedere maggiori prospettive per la tua carriera. Ebbene fa Luca Paolazzi, direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, a dire: con questo rapporto abbiamo smentito, e con le risposte che ci hanno dato, il luogo comune per cui all'estero i giovani stanno male e prima o poi torneranno. È vero, purtroppo, al contrario, chi è andato via sta benissimo, e per convincerlo a rientrare bisognerà lavorare duramente a 360 gradi. In qualche modo voglio restare collegato sui giovani, perché insomma si dice non è un paese per giovani. Beh, dipende anche che opportunità offri e su che settori investi. Sicuramente il mondo dell'innovazione è un mondo che attrae, non è l'unico, molto anche i giovani e i giovani neolaureati appena formati. Faccio questo riferimento perché in questo momento l'Europa sta assistendo a una doppia transizione, quella che si chiama Twin Transition, quella digitale e quella ecologica. Di tutte e due dovrebbe occuparsi Industria 5.0. È chiaro che più tu riuscirai a fare questa transizione e a essere competitivo, più diventerai anche attraente, che non vuol dire che il tema dei salari non ci sia. Però vorrei ripartire da qua, perché noi siamo coinvolti come Sole 24 Ore, lo saremo domani, dopodomani a San Vensano assieme al gruppo Zest. Allora parliamo dell'Open Innovation Summit. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ringrazio il presidente esecutivo di Zest Group, Marco Gai, che appunto assieme a Sole 24 Ore organizza l'Open Innovation Summit. Buonasera Gai.
Buonasera a voi.
Senta, però lei è stato anche presidente dei giovani imprenditori di Confindustria qualche anno fa.
Qualche anno fa, sì.
Sì, vorrei riallacciarmi a questo. No, ma capito, ma lei è un giovane imprenditore, o relativamente giovane, per quello che è giovane in questo paese. E operate nel settore appunto dell'innovazione digitale, quindi dovrebbe essere uno di quei posti, non che gli altri non vadano bene, per me tutti i settori vanno bene, anche il Made in Italy più classico, però dovrebbe essere quello in cui magari si raccolgono più attenzione da parte delle nuove generazioni. Ma secondo lei, di questi dati diffusi tra l'altro dalla Fondazione Nord-Est, per l'esperienza che lei ha avuto, che cosa si può fare per invertire la tendenza?
Per invertire la tendenza bisogna prima di tutto considerare che l'industria tradizionale con l'innovazione, quindi con l'open innovation, può diventare un luogo per giovani, dove i giovani possono esprimere il loro talento, che parte molto spesso dal fare impresa, quindi cultura di impresa, delle start-up. E oggi è un momento, con le transizioni, compresa la Twin Transition, dove si può veramente fare la differenza. Essendo aperti, agevolando gli investimenti in capitale di rischio e rendendo semplice, tra virgolette, il fare impresa e fare innovazione e trasferirla all'industria che già abbiamo, vuol dire portare il Made in Italy nel futuro e vuol dire dare ai giovani.
Allora, senta, e questo sì, sono d'accordo, perché alla fine, anche le start-up sono un modo per invogliare o trattenere i giovani. Veniamo all'Open Innovation Summit. Voi parlate di twin transition, quindi la doppia transizione digitale e ambientale. Su questo si concentrava anche Industria 5.0, che però, in piena transizione 5.0, che non sta tirando, nel senso che su 6 miliardi e mezzo ne sono stati utilizzati 100 milioni. Mi sembra di capire che il ministro ha assicurato, il presidente Rossini, che verrà messo mano, semplificata, resa più agevole. Quanto pesa quell'iniziativa, non solo per il contenuto ma anche per la dote, perché 6 miliardi e mezzo con questi chiari di luna non sono poco.
6 miliardi e mezzo sono una cifra importantissima dato l'obiettivo. Proprio per questo il peso e la velocità e la semplicità di cui parlavo prima deve essere aperto, perché in transizione 5.0 c'è anche la possibilità di efficientare e modernizzare in ottica green pezzi di industria, e questo può essere fatto dalle start-up e può essere fatto dal coinvolgimento di chi poi, insomma, vive la twin transition non tanto come un pezzo di politica industriale, ma come la politica industriale che riguarda poi il proprio futuro, e quindi chi fa azienda e chi inizia a fare azienda e start-up partono da lì. È certo che bisogna accelerare, perché il tempo su transizione 5.0, ahimè, è poco, e quindi bisogna spingere in questa direzione. Devo dire che grazie a quello che si può fare nel tema dell'innovazione, nei temi delle start-up, cito il cleantech come veicolo tecnologico per fare questo, sta dando dei risultati eccezionali. Insieme a intelligenza artificiale e a sensoristica sono componenti essenziali che riguardano poi la transizione 5.0, e il sogno sarebbe avere aziende, startup italiane che lo producono per le aziende italiane che percorrono questo percorso transizione.
Allora, veniamo poi anche, appunto, si discuterà di molte cose, chiaramente interverrà anche, appunto, il ministro Urso, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessio Buti, che era delega all'innovazione tecnologica e transizione digitale. Però le chiedo, Guy, in questo momento tra le due transizioni, quella più complicata qual è? Quella ambientale o quella digitale?
Ma io credo che la risposta...
Perché se guardo il settore dell'auto e alle conseguenze produttive, mi verrebbe da dire quella ambientale, cioè la digitalizzazione sembra a molti di noi, perché in realtà magari sbagliamo, un'innovazione di processo e anche di prodotto, invece quella ambientale appare molto di più come una rottura di tutti i paradigmi e un salto in un'altra fase, non solo un'innovazione tout court.
Allora rispondo con due vie. La prima via è che la transizione ambientale, se non è ideologica, è economica e quindi è tecnologica, per essere chiaro. Quindi non è più difficile, ma è insomma un modo di fare impresa, e devo dire che le nostre imprese in vocazione di sostenibilità la insegnano in giro per il mondo, e devo dire la stessa cosa la fanno le start-up. Seconda via si chiama Twin Transition, e Twin è un nome molto potente perché vuol dire gemella, vuol dire che queste due transizioni devono e possono solo andare bene se vanno di pari passo.
Sì, c'è anche il tema della transizione e sostenibilità sociale, però, Guy, su questo, che devo dire è minacciata più da quella ambientale che da quella digitale. Traduco, ma non voglio sembrare... È chiaro che se tu hai un approccio, per esempio, nell'auto ideologico, o comunque devi cambiare modelli, il prodotto, vuoi abbandonare il motore endotermico, devi farlo con dei tempi tali che permettano anche di non creare, diciamo, una macelleria e dei disastri sul fronte occupazionale. Quella digitale a noi è sempre sembrata avere meno impatto sull'occupazione, cioè la sostenibilità sociale della transizione a noi viene messa sotto stress più della transizione ambientale, a mio avviso, che non da quella digitale.
Sono d'accordo con lei, ma lei ha usato un termine centrale che è la transizione resa ideologica, e allora cambia tutto, perché l'innovazione non è mai ideologica, l'innovazione crea progresso e crea opportunità. Se la mettiamo insieme all'ideologia, quindi bisogna cambiare il ban ai motori endotermico, e parte dalla ideologia, quindi è una scelta deterministica, mentre se l'innovazione, la tecnologia e quindi quello di cui andremo a parlare nei prossimi due giorni va di pari passo, chiaramente c'è un'altra leva che è importantissima, che si chiama formazione. Se mettiamo insieme questi puntini, allora ogni transizione è fattibile. Certo che se da domani decidiamo che un'industria non può più produrre perché è stato deciso così, allora non c'è transizione che tenga. Questo non è una questione di innovazione. Questo è bene, ha fatto bene a dirlo, perché è bene distinguerlo. L'innovazione è produttrice di progresso e di opportunità, non è produttrice di ostacoli, se viene gestita e se viene resa matura al punto che ne porta poi un beneficio economico e quindi sociale.
Allora, in bocca al lupo, buon Open Innovation Summit. Ripeto in maniera molto chiara e trasparente, noi siamo partner di questa iniziativa, che però porta sempre a confronti anche molto concreti. Lo dico perché ho citato le cariche istituzionali, e vabbè, però poi i panel, come si chiamano in gergo, di discussione sono molto concreti, anche molto verticali, e molto per cercare di risolvere le cose e tenere assieme la doppia transizione, perché l'innovazione anche sul digitale è chiaro che ti porta poi a fare la transizione ambientale. Grazie a Marco Gai, andiamo sul traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Allora, vedo molte messaggi. Ogni volta che tocchiamo il tema delle macchine elettriche, dunque, uno mi scrive: le macchine elettriche sono una manna dal cielo per i costruttori, perché i buffoni come lei, cioè come me, si dimenticano di dire che il mercato della seconda mano sparirebbe, perché il costo del pacco batterie è talmente elevato che fai prima a cambiare auto, conta balle. Guardi, al di là di questo, diciamo, questa sua eleganza nell'esprimersi, io non ho mai non mi sono mai occupato del mercato di seconda auto. Qua mi sa che abbiamo un problema sul mercato della prima auto, visto che i consumatori le comprano con molta fatica. Dopodiché non posso tornare ogni volta sul tema, che va benissimo l'auto elettrica, ma va benissimo che non sia solo elettrica l'auto dal 2035. Immagino che potremmo avere anche altre formule, che poi il grosso vada verso l'auto elettrica, non ho nessun dubbio. Che sia tutta auto elettrica ho molti dubbi, e torniamo all'approvvigionamento, al fabbisogno di energia, come la produciamo, dove sono le colonnine e quant'altro, ma che il grosso di questa transizione diciamo ambientale dell'auto venga fatto dall'elettrico non ho dubbi, ho detto solo non solo elettrico, si può ancora dire? Vabbè, dal futuro, la transizione, il digitale, l'ambiente, le nuove tecnologie, ha invece un grande classico. Allora, grande classico nel senso che è intervenuta la Guardia di Finanza, è un anticipo della classifica, è stata sottoposta all'amministrazione giudiziaria Banca Progetto, perché l'inchiesta della DDA ha accertato un rapporto, o meglio l'utilizzo di soldi pubblici e garanzie pubbliche in maniera impropria, e fin qua saremmo di fronte a un classico caso da classifica. No, problema che venivano diverse società gestite da soggetti contigui alla 'Ndrangheta beneficiavano di questi soldi. Allora, Allora, va detto che Banca Progetto ha precisato che l'istituto non è commissariato e che né la banca né i suoi esponenti dipendenti sono oggetto di indagine, e vuole rassicurare i propri clienti e stakeholders che continuerà ad operare in modo del tutto ordinario attraverso i propri organi e strutture interne. Boh, mi sembra un po' minimizzante, però chiedo a Sara Monaci del Sole 24 Ore. Buonasera Sara.
Buonasera.
Iniziamo adesso, poi ti riprendo dopo, sì, dopo il GR24. Allora, vabbè, è vero, la banca non è commissariata, allora che cos'è? È solo stata sottoposta in amministrazione giudiziaria?
Sì, ma sostanzialmente, per quanto i tecnicismi poi sottolineano il fatto che sono cose diverse, ma poi sono cose molto simili, diciamo, per noi gente comune. L'amministrazione giudiziaria è un tipo di legge, il commissariamento è un altro, ma sostanzialmente stiamo parlando del fatto che il Tribunale delle Misure di Prevenzione è intervenuto per bloccare una situazione che riteneva particolarmente grave.
Ecco, e la situazione è particolarmente grave, se ho ben capito, qui stiamo parlando di 10 milioni di euro di società legate all''Ndrangheta, ma come veniva il meccanismo, scusami?
Allora, molto brevemente sono state, poi chiaramente stiamo parlando di un'indagine che sta andando avanti, che
sì,
è già partita da un anno e che andrà avanti. Questo per sottolineare la gravità, nel senso che spesso viene utilizzato come elemento anche dalla banca, come elemento, diciamo, quasi riduttivo, dire non siamo ancora indagati. In realtà la misura preventiva c'è stata prima ancora che le indagini venissero chiuse, proprio perché veniva ritenuta una situazione particolarmente grave. Stiamo parlando di almeno 10 milioni con cui sono state finanziate almeno, parliamo di almeno 12 aziende che fanno riferimento ad un prestanome collegato all''Ndrangheta, quindi un'emorragia continua di denaro che andava a finanziare l''Ndrangheta, su cui il Tribunale, ovviamente dando sempre, come dire, riportando anche la posizione garantista del fatto che le indagini non sono ancora terminate, lo sappiamo, però al momento l'evidenza degli investigatori è che c'è una contiguità tra i finanziamenti che arrivano da dentro la banca, quindi vedremo chi sono i responsabili, e società che sono assolutamente contigue e connesse all''Ndrangheta a Milano.
Allora, dopo il GR24 ti chiederò, insomma, quali sono invece i coinvolgimenti dei manager bancari. Allora, Banca Progetto, io lo ricordo, è la ex Popolare di Lecco, che nel 2015 venne trasformata in Banca Progetto, con sedi a Roma e Milano, specializzata nella cessione del quinto dello stipendio, ma anche nel finanziamento delle PMI al factoring finanziario. È guidata dall'amministratore legato Paolo Fiorentino e controllata dall'americana Oaktree. Però a settembre Oaktree ha firmato un accordo per cedere il suo 99,8%, cioè tutto, per cento ai fondi gestiti da Center Bridge Partners. Questo lo dico perché, per dare il profilo, l'anno scorso Banca Progetto ha chiuso con un utile di 72 milioni di euro quasi, più 38% sul 2022, e aveva erogato nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese per quasi 3 miliardi di euro. Allora, perché cito questo dato? Perché 3 miliardi, allora 10 milioni su 3 miliardi sono ovviamente poca cosa, per quanto gravissima se appunto riferiti a società vicine all''Ndrangheta. Vorrei capire il meccanismo e in realtà cosa hanno, da quello che si è capito, che tipo di responsabilità o non responsabilità potevano avere i vertici della banca dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Politica, economia, tecnologia, spettacolo, innovazione, sport, le notizie più importanti della settimana raccontate da amici e nemici, le notizie che da una settimana possono lasciare il segno anche nelle settimane successive. Sono Daniele Bellasio e vi aspetto ogni sabato mattina alle 8:30, naturalmente qui su Radio 24.
Focus Economia.
E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non capisco il commento di un ascoltatore. Allora, per 10 milioni all''Ndrangheta lei dice poca cosa, poi mette 4 tassisti in classifica. Ma guardi, non ho detto poca cosa, stiamo facendo un approfondimento proprio su Banca Progetto. E poi i tassisti non erano 4 ma erano i 220 a cui hanno ritirato la licenza a Napoli. Comunque torniamo a Banca Progetto. Allora, Sara Monaci, qui ruota tutto attorno, o molto ruota attorno, alla figura di Maurizio Ponzoni, ritenuto vicino a una cosca dell'Andrangheta. Allora, la cosa interessante è che Ponzoni ha patteggiato nel dicembre 2023, mentre il suo socio Enrico Barone è stato condannato lo scorso giugno dal Tribunale di Busto Arsizio di Varese a 11 anni di reclusione per bancarotta con l'aggravante mafiosa. Ponzoni è il destinatario di 10 milioni di euro di finanziamenti con garanzia statale. Lui ha detto ai magistrati: bastava che Banca Progetto controllasse il mio nome per scoprire che avevo patteggiato e ero stato condannato.
Sì, sostanzialmente emerge un po' questo aspetto che, se vogliamo, grottesco. È lo stesso
Ponzoni
interessato, sì, che evidentemente in un interrogatorio, perché io ritengo, ecco, mi prendo io la briga di dirlo, c'è in atto una sorta di collaborazione in corso anche per un alleggerimento della posizione, sta mettendo sul piatto delle prove, a questo punto documentali, perché sono testimonianze, quindi lui sta dicendo che la sua figura già poteva destare dei sospetti. Sottolineiamone anche questo: il patteggiamento non è mai una dichiarazione di colpevolezza, tant'è comunque che nel momento in cui viene elargito un credito sappiamo bene che cosa una banca ci chiede, no? Una serie di garanzie, lo sappiamo tutti. In questo caso il documento della Guardia di Finanza e quindi del Tribunale delle Misure di Prevenzione sottolinea questa permeabilità nei confronti dell'Andrangheta. Non si parla ancora di un indagato all'interno della banca e nemmeno nella famosa 231, lo sappiamo, la responsabilità amministrativa dell'istituto, ma sottolineo con forza, le indagini sono ancora in corso ed è stato necessario intervenire prima che si sapesse l'esito di tali indagini, proprio per la gravità dei fatti. Quindi stiamo parlando di 10 milioni che, effettivamente, sottolineiamolo, all'interno di un bilancio, per essere realistici, non è tanto, ma siamo all'inizio, siamo all'interno di una indagine in corso che potrebbe portare a ulteriori finanziamenti. Stiamo parlando di 12 aziende che già chiaramente col prestanome di Ponzoni venivano finanziate.
Sì, tutte su,
quindi, tutte le sue, esatto, poi chiaramente schermate alcune. Non è stato chiesto una garanzia, si sapeva benissimo in chiaro chi era il socio, e Ponzoni sottolinea lui stesso arrivava al finanziamento con una certa facilità. Quindi,
e poi lui ha anche, lui ha anche chiarito che erano tutte fatture false, sì. Quelle che poi lui faceva per ottenere i finanziamenti con garanzie statali. Hai fatto bene a ricordare che non c'è nessun funzionario della banca indagato al momento. Abbiamo già ricordato, perché Banca Progetto del Toro Istituto non è commissariato nel senso tecnico, lo dico una seconda volta, è in amministrazione giudiziaria. Che cambia un po', ma insomma il tema resta, e soprattutto cerchiamo di capire poi come, io temo che l'inchiesta non sia finita qui, come è stato possibile non verificare che Ponzoni aveva addirittura patteggiato e dare con tanta facilità soldi a questo soggetto che, appunto, attraverso società prestanome. Grazie intanto a Sara Monaci del Sole 24 Ore. Adesso noi, visto che la manovra va in audizione, non voglio fare le audizioni a Focus Economia, però avremo nei prossimi giorni, nelle prossime puntate, vari esponenti di categoria per capire che cosa pensano della manovra. Iniziamo oggi con chi rappresenta una delle associazioni che in Italia rappresentano le piccole e medie imprese italiane. Allora, la manovra, l'abbiamo detto, ha come elemento portante rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, poi con diverse modalità fino a 30.000, 25.000, poi diventa una deduzione fino a 40.000. Poi c'è un'altra parte che riguarda i rinnovi contrattuali, ci sono alcune cose per le imprese, non c'è il taglio del canone, la rivalutazione delle pensioni è roba minima, ma ne abbiamo parlato, delle pensioni minime, ne abbiamo parlato già ieri, c'è, visto che parliamo adesso con appunto chi rappresenta Conflavoro e quindi le piccole e medie imprese italiane, Roberto Capobianco, buonasera, presidente di Conflavoro.
Buonasera direttore, buonasera a tutti.
Allora c'è la deduzione che, per le nuove assunzioni stabili, cioè chi trasforma un contratto a tempo da tempo determinato a indeterminato, la deduzione va al 120% relativa al costo del lavoro incrementale per le assunzioni, e si arriva al 130 per alcuni soggetti disabili, giovani under 30. E questo immagino che vi piaccia. Dov'è che vedete le maggiori criticità? Prego.
Allora, partiamo innanzitutto che ho letto chiaramente la bozza, la prima bozza qualche tempo fa, e poi il disegno di legge sulla legge di bilancio, e il titolo 8, misure in favore delle imprese, inizia a chiamarlo misure a carico delle imprese, perché ci aspettavamo finalmente in questa legge di bilancio un occhio di riguardo, un investimento importante sulle imprese, ma mi dispiace, tutto questo non lo abbiamo letto. Infatti, leggiamo noi a scorrere gli articoli che troviamo nel capo 1, parliamo di interventi per quanto riguarda i premi di produttività, quindi retribuzioni che le imprese danno detassate da 10 al 5 ai lavoratori, quindi misure per i lavoratori, ben venga, l'abbiamo chiesto come il welfare aziendale, siamo stati da sempre a dire aumentiamo la soglia di welfare da 1.000 a 2.000 per chi ha figli e chi non ha figli, va benissimo, ma non è una misura che aiuta l'impresa. Quindi andando avanti ancora per quanto riguarda gli articoli, parliamo ancora della detassazione degli straordinari per i lavoratori nel settore turistico del 15% come sostituto di imposta che l'imprenditore dovrà dare ai lavoratori, ma non c'è niente che possa davvero aiutare l'impresa a far partire questo paese, non a galleggiare.
Cioè, allora io svolgo il ruolo che ho svolto anche ieri e nei giorni scorsi, cioè non il portavoce del governo ma di controparte, va bene, io potrei obiettare sì, c'è poco per le imprese e c'è più per i lavoratori, perché il grosso per le imprese dovrebbe arrivare, Capobianco, dall'industria 5.0 che, come continua a dire, non sta tirando perché è troppo complicata, il ministro Urso ha promesso Confindustria, il presidente Rossini che la modificherà, ma lì ci sono 6 miliardi e 300 milioni, cioè quella secondo me è la grossa misura per le imprese che vogliono fare transizione digitale e ambientale, ma... no?
Sì, ma noi siamo sempre a costante contatto con il governo e possiamo elencare tutto quello che di buono ha fatto questo governo qui, per il lavoro, per le imprese fino ad oggi, mantenendo comunque sia in pari in queste tempeste la nostra barca. Ma adesso bisogna davvero non vedere quello che succederà con l'industria 5.0, ma vedere quello che il taglio per la spend review fa, i 336 milioni di euro al MIMIT, al Ministero di Urso, che verranno tagliati agli incentivi che il Ministero destinava alle nostre piccole e medie imprese, non all'industria 5.0. O lo stop alle contribuzioni per il Sud, o la nuova Sabatini, che è già presente anche quest'anno nella legge di bilancio, ma con un finanziamento di 400 milioni per il 2025 e 100 milioni per il 2026, non parliamo di miliardi. Quindi, ripeto, vogliamo essere propositivi e costruire insieme al governo un'Italia a misura di impresa. Abbiamo sempre sostenuto che il lavoratore deve essere messo in condizione di poter sostenere un'inflazione che ha superato davvero quasi ha toccato il 10%, di aumentare lo stipendio, ma è arrivato il momento di aiutare gli unici che possono aiutare l'intero paese, gli imprenditori, le micro, piccole e medie imprese, Marisoli.
No, ma guardi, su questo qualcuno mi dice, ma lei sta difendendo il governo? No, ho detto che nell'interloquire è chiaro che tendo a fare non l'avvocato del diavolo, perché il governo non è il diavolo, ma dire, vabbè, uno potrebbe obiettarvi questo, si chiama, diciamo, dialettica per non sistemi monologhi. Sono d'accordo, va anche detto che era una manovra che deve tener conto anche dei 10 miliardi di riduzione del deficit. Se lei potesse, visto che adesso la manovra va in Parlamento, difficilmente verrà toccata perché è quella che abbiamo mandato a Bruxelles come cornice, come saldi. Però qualche modifica interna, se lei volesse lanciare un appello, che cosa chiederebbe? Una misura su tutte?
una misura su tutte, quella che ci aspettiamo da anni, il taglio dell'IRAP, la cancellazione di quella tassa odiosa che resterebbe finalmente nelle tasche delle imprese. Parliamo di 20 miliardi, quindi anche provocatoria, ma immagini quello che potrebbe fare l'imprenditore e le imprese italiane con 20 miliardi in bilancio in più. Nuovi investimenti, nuove occupazioni, più PIL, perché il ragionamento è questo, Parisoni. Se noi ci mettiamo in testa che gli unici che possono davvero portare nuove entrate nel bilancio dello Stato del 2025-2026, le imprese non vengono messe in condizione di aumentare la propria produttività, di poter aumentare il proprio reddito e quindi pagare più tasse, non possiamo pensare che con il giochino che è stato fatto al concordato biennale riusciamo a trovare noi i numeri, o con ciò che le banche faranno per l'anticipazione del giro di partita possano bastare quei numeri in bilancio per poter aiutare chi è in difficoltà. Aiutiamo chi invece crea occupazione, posti di lavoro e reddito, e non pensiamo
allora.
Che...
No, ma io la ringrazio, nel ringraziarla, che poi Bianco risponde anche a alcuni ascoltatori che dicono sì, però tu poi fai, riduci la pressione fiscale e poi vengono assorbite dalle imprese. Guardate, attenzione, siccome il problema che hanno le imprese tutte, piccole, medie e grandi, in questo momento non riescono a trovare forza lavoro, non dico qualificata, molte volte non riescono a trovare forza lavoro e basta, che tu sia un'impresa dei servizi, che tu sia quindi ristorazione, alberghi, turismo, quello che vuoi, che tu sia un'impresa manifatturiera, e il mismatching ormai sta arrivando quasi al 50% dei posti ricercati. Se poi qualche imprenditore dei servizi, della manifattura, di quello che volete voi, fa il furbo, o meglio, utilizza gli sgravi del governo per assorbire nel super minimo e de facto non dare, al lavoratore cambia poco, attenzione che in questo momento il mercato del lavoro è così competitivo che l'elemento salariale è un elemento che poi ti permette o no di avere i lavoratori. Quello che voglio dire è che poi si arrangia l'imprenditore in quel caso se vuole fare questo giochetto con l'assorbimento del super minimo. Grazie Presidente Conlaboro, Roberto Capobianco. Traffico e poi l'esodo dei giovani e il saldo soprattutto tra 530.000 partiti e 377.000 mai rientrati.
Focus Economia.
Allora, 550.000 giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l'Italia dal 2011 ad ora. Giustamente la Fondazione Nordest, che ha fatto il rapporto, dice come se si fosse trasferita all'estero l'intera città di Genova o due città di Bari. Però il tema vero, l'abbiamo sempre detto, è quanti rientrano e quanti non rientrano. Ecco perché è importante questa ricerca, perché sono rimasti fuori, cioè il saldo tra ingressi, rientri e uscite è di 377.000. Quindi se ne sono andati in 40.000 all'anno, ma la cosa importante è che meno di 10.000 all'anno sostanzialmente sono rientrati. E questo è il primo aspetto. L'altra cosa, e giro la domanda a Luca Paolazzi, che è appunto il direttore della Fondazione Nordest. Buonasera Luca, gli do del tu perché era un ex collega del Sole 24 Ore, non riesco a dare del lei a Luca Paolazzi. Luca, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
A tutti voi. Allora, Luca, la cosa più importante, mi sembra di capire, non è solo questo saldo che è importante, che voi dite non è vero che poi appena possono rientrano, perché un terzo degli intervistati, tu appunto sei direttore scientifico della Fondazione Nordest, ha detto che non ci pensa proprio a rientrare. E questa forse la cosa che più ti ha sorpreso?
Sono tre le cose interessanti che emergono da questa indagine. La prima è quella che hai sottolineato, cioè il fatto che un terzo si vede fra tre anni ancora all'estero e solo il 16% pensa di rientrare, e la ragione per cui pensa di rientrare è di natura familiare o emotiva, cioè nostalgia dell'Italia, e poi c'è un 51% che dice sarò dove ci saranno le migliori condizioni, e allo stato attuale le migliori condizioni non sono in Italia. La seconda aspetto interessante è che chi sta fuori dall'Italia sta meglio, sia dal punto di vista della percezione del benessere, nel senso che chi è fuori dal paese ritiene di avere un benessere alto, 56%, contro il 22% dei giovani che stanno nel nord Italia, e invece chi sta in Italia o ce l'ha medio o ce l'ha basso questo benessere, la percezione di questo benessere, e sta meglio anche perché vede il futuro più roseo. Come sarà il futuro? Risposta degli expat per l'86%, frutto del mio impegno per il 70%, felice per il 70%, ricco di opportunità, migliore il 64%. Se rivolge la stessa domanda ai giovani che sono in Italia, il frutto del mio impegno è meno del 60%, felice meno del 50%, ricco di opportunità 33%. Invece molti lo vedono incerto, pauroso, povero, senza lavoro tra quelli che sono in Italia.
Allora,
e infine, se posso, il problema grave è che noi non attraiamo dagli stessi paesi avanzati in cui i nostri giovani vanno un numero adeguato e corrispondente di giovani. Non vengono dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Spagna, dalla Germania, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, dal Belgio, in uno stesso numero. Anzi, il rapporto è di 9 giovani italiani che vanno via contro 1 che arriva da quei paesi.
Allora, Luca, è molto chiaro, e per concludere però mi sembra di poter dire che la variabile salariale, non voglio minimizzare il tema del salario, è una è anche uno dei motivi, ma non mi sembra l'ultimo. Cioè, tu delineavi anche più un effetto di prospettiva sul futuro, ripeto, fermo restando l'importanza del salario, però poi va commisurata anche al costo della vita, ma è più anche un'idea di futuro anche personale?
Assolutamente così. L'identikit del buon posto di lavoro vede al primo posto una buona reputazione dell'impresa, al secondo posto l'apertura internazionale dell'impresa, al terzo posto il team di lavoro, cioè lavorare con persone con cui si sta bene, ci si affiata, e al quarto posto il contenuto interessante del lavoro, e al quinto posto l'attenzione alle diversità e all'inclusione sociale, e al sesto posto la retribuzione. Quindi c'è una questione diversa di concezione del lavoro, dove il lavoro è una parte di crescita di se stessi. Vogliamo migliorare, vogliamo crescere come persone. Anche in questo senso carriera non viene identificata con uno stipendio più alto, l'automobile come benefit o altro, ma con il fatto che avrai responsabilità, e avere responsabilità significa gestire delle persone, confrontarsi con loro, diventare migliori. Ecco, questo è il tema fondamentale.
Che rientra nel ragionamento molto più ampio del work and life balance, cioè dell'equilibrio tra vita e lavoro. E tu ricordavi molto bene come, a parte che è al sesto posto la retribuzione, ma che è parte di, viene visto il lavoro, il luogo di lavoro non solo come il posto fisso di chi ha la mia età quando ha iniziato, vabbè, lì mi metto e resto tutta la vita, ma come, e non solo come la crescita di retribuzione, ma anche proprio come una crescita a 360 gradi dell'individuo, tant'è che appunto la reputazione, le politiche anche di rispetto delle minoranze, cioè è proprio un luogo, non è solo un cedolino, una busta paga e possibilmente uno scatto. Molto importante e per alcuni versi anche un po' demoralizzante, però grazie al direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, perché questi dati e queste ricerche poi sfatano alcuni stereotipi che non vedono i giovani, non vedono ritornare a casa la mamma a mangiare la pasta. Non mi sembra proprio così. Noi invece ci risentiamo domani dalle 17 in poi.